Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e abbiamo come collettivo abbiamo fatto. Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e
questo progetto
come collettivo abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. Questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024, proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre. Ho fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio, appunto agli espianti dei millenari alberi d'olivo e non solo. Perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa per allargare la pista voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto, come una partecipazione veramente enorme,
è nato
quella volta,
appunto questo
e si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica, e da lì, su proposta chiaramente nostra,
far nascere praticamente una
come dire, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale, chiaramente il
a
nome
fare dei
poi
collegamenti molto
è sorto successivamente, no? Ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale. Perché poi, come sarà chiaro successivamente,
e poi
voglio dire, se parliamo di disseccamento degli olivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso l'Euca, tanto per intenderci, verso Gallipoli, e poi si è spostato durante gli anni, no? Attraverso praticamente i vari territori salentini, andando sempre verso nord. E quindi sin dall'inizio si sono avuti sempre territori direttamente interessati, alcuni con degli stadi di disseccamento molto più avanzati, altri meno avanzati. Di fatto, comunque, tutti questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte, va bene?
e quindi
Però
siccome
a mano che i territori venivano ad essere
perché
interessati, chiaramente lo spontaneismo
di fatto
andava un po' a decrescere in un
continuare
territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no, a distanza, più consistevole. Quindi l'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio.
A partire da
questo comitato interprovinciale, questo dico, è nato per il problema del disseccamento degli alberi, non
chiamiamolo coordinamento e non comitato, che nasce a partire dal dissettamento degli alberi, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo parte stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti quando noi poi veniamo quasi nel giusto, poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro le parti istituzionali e accademiche. Parte dal contesto del distaccamento degli altri Udigo, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui noi avevamo già visto praticamente intuito dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero di ulivo, quindi l'albero di ulivo doveva sparire e quindi e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti, come dire, molto profittevoli, business che vanno a 360 gradi da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agricoltura, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera.
Strutture per il turismo.
Per cui voglio dire, tanto è vero che anche lo stesso nome a tutela dei territori è appunto, come dire, una gestione a 360 gradi di quello che poi come dire, piomba in un territorio.
No, prima esistevano una serie di comitati che chiaramente hanno sempre lavorato. Voglio dire, nasce lì perché noi ci siamo posti, come dire, essenzialmente anche e soprattutto il problema politico. No, prima esistevano tutta una serie di comitati che chiaramente hanno sempre lavorato. Voglio dire, nasce lì perché noi ci siamo posti, come dire, essenzialmente anche e soprattutto il problema politico, cioè nel senso che non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci in un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche di, come dire, sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, come dire, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Marzano, Maluggio, Sava, Manzura, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi. Stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e, come dire, non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? Però poi, nonostante avevamo appena iniziato dei progetti molto lungimiranti, che quindi, come è accaduto dappertutto, ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi proprio per dare continuità non avevamo mai smesso di fare quel tipo di lavorio. Quindi è un progetto che, come dire, è stato accettato un po' da tutti, chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, voglio dire, a questo coordinamento, e abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse, diciamo, il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sahara Lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso come nasce
del libretto, perché nasce anche, vuol dire, sostanzialmente dire Sahara Lento si rimanda sia al Salento che al Sahara, che
quella che è la più antagonista.
Quindi voglio dire, lì in quel libro c'è come nasce questo libro. Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista, vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre di Aulpia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizioni, non soltanto esterne a quella che era la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è quella, si vinceva sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi come dire, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista, come dire, proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no, con le olive, non riuscivano a capire bene qual era un po' il nesso con tutta una serie di invece, e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, come dire, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, se non si parte da, no? E quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica. E quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura. Magari tutti quanti voglio mangiare le cose dal gas, dal genere clandestino o da Aulpia, però poi se devi metterlo con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi, insomma, sta zappa non la sanno manco, sa, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze di approfondimento per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi, come dire, degli indirizzi proprio politici veri e propri di che cosa può essere un antagonismo rispetto ad un altro. Quindi
un bel giorno dalla punta meridionale del Salento iniziano magicamente, trattino misteriosamente, a disseccarsi questi ulivi, e subito oppure o dopo quanto tempo trovano, un bel giorno dalla punta meridionale del Salento iniziano che la scienza magicamente, trattino misteriosamente, a disseccarsi questi ulivi. Già attorno a questa storia qua, e subito oppure o dopo quanto tempo trovano il colpevole, quella che tu chiamavi batterio fastidioso, che la scienza e poi nel corso del chiama tempo, xylella, appunto, perché già attorno a questa storia qua c'è una nube di ignoranza o di false informazioni. E poi nel corso del tempo, appunto, perché noi complottisti non è che ci abbiamo subito creduto, perché visto che assomigliava anche ad altre cose che ci avevano raccontato che succedevano, che poi si è scoperto che non fosse quella o la causa principale, se non addirittura a volte quasi non c'entrasse nulla.
E sì, riprendiamo il filo. Innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire. E sì, riprendiamo il filo. Innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 3000%, alla narrazione tossica istituzionale accademica. No. Quindi da un punto di vista storico, stiamo parlando di un fenomeno che inizia un disseccamento che è un po' grosso modo più di 20 anni fa, quindi parliamo di decenni ormai, qualsiasi tempo abbastanza lunga, comunque non breve, iniziano appunto a disseccare degli alberi, con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso
inizialmente
anche questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dalla, no, dalla, dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale, così senza soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche. Tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo della, come dire, non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale, CNR, Università di Bari, c'è l'interessamento appunto di queste strutture e inizialmente dati ufficiali, voglio dire. E formalmente si, come dire, si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di funghi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere, come dire, un maltrattamento del terreno perché abbandonato, o all'uso incredibile negli ultimi decenni del Salento della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare.
Succede qualcosa di Bari a Valenzano?
Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010. Il 2010
ce ne sono.
Succede qualcosa nei pressi di Bari a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM. Lo IAM di Valenzano, IAM sta per Istituto Agronomico Mediterraneo. Ce ne sono praticamente quattro in tutto l'arco mediterraneo, in Italia c'è ed è praticamente a Valenzano, ce ne sono una in Francia, una in Spagna e una in Grecia, anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo quattro, di cui in Italia. Chiaramente se parliamo soprattutto di olivi, la Puglia, essendo la foresta era la foresta il bosco degli olivi praticamente per eccellenza,
no?
Lì praticamente in questo workshop chiamato lì allo IAM di Valenzano arriva classicamente un certo californiano americano, si chiama Rodrigo Almeida, dove per la prima volta in questo workshop esce fuori il nome del batterio fastidioso. E dire: guardate che noi in California abbiamo avuto il problema del distaccamento, e qui forse è la stessa cosa, statevi attenti, insomma comincia un po' il pericolo alle porte. Quando nessuno aveva mai sentito parlare di questo batterio, poi questo batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne aveva mai saputo dell'esistenza. Nell'arco di uno o due anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, anche un percorso molto veloce, fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della, della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è una realtà, e che il dissettamento è questo, e che quindi bisogna fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica,
in cui praticamente si dice già che gli ulivi devono essere spiantati. Quindi,
a novembre questi fanno già una delibera, quindi parliamo di un mese
regionale
in cui praticamente si decide già che gli ulivi devono essere spiantati. A ridosso, a parte che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no?
E senza avere
toroni, killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, no? Chiaro? Si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è il responsabile, di che cosa fare, di che cosa non fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, voglio dire, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, è più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia e quindi anche l'Italia cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio, non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, di cui uno barese e uno leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali accademiche pugliesi che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, e diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, quindi è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 dell'EPPO. In questa lista A1 dell'EPPO rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microorganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microorganismo da quarantena, tutto il progetto Puglia del commissariamento della situazione d'emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non dai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivati alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che sto rapporto è stato sempre contemplato come una specie di, dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo. La regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura. Allora, lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale. La Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno per quindi tutto parte dalla regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente dal discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o temperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi i soldi, ma ci sono le sanzioni, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, e in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti,
questi meccanismi
per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia. Per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché non abbiamo l'EFSA, no? che poi è l'ente europeo per la sicurezza alimentare, quello che è molto legato anche alla FAO, eccetera, e ha sempre detto allo Stato italiano, alla regione Puglia, statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio secondo loro è praticamente un insettino, l'insetto è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio, è universale, è frequentissimo, ma sta in tutto il mondo vegetale, e quindi per combattere questo insetto non soltanto gli antiparassitari, ne parliamo di chimica, ma anche il distaccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no?
del disseccamento degli ulivi, e quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato, guardate, andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici in estile, agricoltura e nei territori, si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti, e quindi il discorso anche del benessere, della salute di quelli e di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle irrorazioni aeree, no? E quindi piovevano,
c'è stato un macello di quelli incredibile, mai
disinfettanti, mai e poi mai, non soltanto sugli alberi di olivo, ma su tutto il territorio, compresi anche i boschi, macchie mediterranee, muretti, casette, c'è stato un macello proprio di quelli incredibile, mai e poi mai, che uno potesse immaginare, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento, e quindi anche con l'immissione di truppe vere e proprie, no? Sotto gli ordini del commissario, le cui principali come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, io lo chiamo Svendola e continuo a dire Svendola, voglio dire. In realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo, praticamente sono del territorio
regionale che vanno
degli stessi proprietari.
L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
Quindi si è detto che l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013.
No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
E entrano in azione anche se inizialmente subito.
Entrano in azione subito. Il protocollo entrano in azione subito
nel 2014.
Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura. Cioè, o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradan, o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura, che significa questo? Significa che loro, tutti gli aspetti, soltanto la scientifici, agronomici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo. Soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare. Solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico,
e che sono esclusi dallo studio
tutte le Basile Caramia di Locorotondo, tra parentesi, Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che era pure lontano rispetto agli iniziali di seccamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano
Bari. Escluse tutte le altre università.
Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale e di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate in modo particolare quelle toscane, quelle laziali.
Vengono scavalcati tutte le altre amministrazioni, vengono colpite, anzi i comuni,
e questo accentramento fatto chiaramente politico, no, quindi le province, i comuni quasi neanche possono vedere questi,
vengono scavalcati, tutte le altre amministrazioni vengono completamente, anzi i comuni
vengono avvertite a fatto compiuto.
No, no, ma i comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiamava, si chiama Silletti, che era un generale delle aree urbane forestali. C'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni comunali, tra cui anche i disturbamenti nelle aree urbane, insomma, no? Allora, nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali, per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida.
Allora,
nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali. Per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il seccamento, e tra le parchi pubblici, e quindi anche il discorso dei territori, cioè ancora tutt'oggi è rimasto così. Entro aprile maggio, se tu non fai scomparire l'erba dai terreni, sei buttato. Se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire pure a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Tutto questo è quindi
un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta,
viene multa con delle multe anche salate,
e sono state erogate quante persone sono state colpite da multe
parecchie, e anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe.
Continua, c'è il protocollo, scusami, come l'hai chiamato, il protocollo
il nome del generale Silletti. Protocollo
è in vigore,
diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione di emergenza è rimasta quella che è. Tant'è vero, io faccio un salto di palo in frasca, così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'EPPO con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente da decreto sicurezza, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino o un contadino fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole, per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a spiantare un albero di ulivo c'erano sanzioni penali per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato,
cenere,
chiaro con il discorso. Quindi è una cosa importante questo del clima dell'emergenza, perché se non riusciamo a togliere questo, significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, non intesa come soggettività e come
e come sensibilità, perché la pretesa appunto del libro del Saravento è proprio questa, e sono le prime pagine praticamente proprio di quel libro, e che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora non, come tutte le cose, non andiamo da nessuna parte.